Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Oggi vorremmo affrontare un argomento, diciamo, che abbiamo già, diciamo, in parte annunciato in trasmissioni diverse, ma oggi vorremmo prendere lo spunto, diciamo, da una necessità che sempre più, diciamo, noi riteniamo gravare sui rapporti soprattutto tra i giovani nella comunicazione. Oggigiorno si parla, e si parla spesso, senza dare il giusto tono all'argomento, sulla intelligenza artificiale. Si parla della paura di questa intelligenza artificiale, il futuro e le conquiste che l'umanità ha fatto con questa, diciamo, struttura. Oggi noi riusciamo, per parlare di fotografia, come l'abbiamo fatto poco tempo fa con il circolo della fotografia triestina, le tecniche sono così avanzate che riusciamo a fotografare una galassia e nello stesso tempo un atomo, o peggio ancora un qualche frazione di atomo. La fotografia ha fatto dei progressi che ci lascia esterrefatti, ma anche la possibilità ci ha dato di entrare nella conoscenza di quello che è la natura. Ma non è soltanto la fotografia. Ci sono tante altre cose, altri strumenti che ci hanno permesso non soltanto di conoscere, ma anche di capire che cosa stiamo perdendo nei rapporti con la natura. È proprio quello del dialogo con la natura. Direi quasi per provocare, direi la, diciamo, comunicazione, se è possibile, addirittura con le piante. Lo dico perché ho avuto la fortuna di avere in regalo da mia nipote un libro scritto da una scienziata che ha vissuto quasi tutta la sua vita con i selvaggi della Bolivia, delle persone, ma non possiamo neanche definirle noi persone paragonandole a noi, a dei soggetti che vivono nella foresta, dialogano con le piante, le conoscono. E l'esempio più bello che ci viene dato da questa conoscenza e comunicazione è quella di una tragedia che si è trasformata in grande conquista divulgata a tutto il nostro pianeta. Un disastro aeronautico, cadono dall'aereo dei giovani, il più giovane non superava i 12 anni, il più anziano i 12 anni, ma erano figli e nipoti e parenti di selvaggi che avevano vissuto nella foresta e dialogato con le piante, vissuto con le piante, mangiate le piante, bevute con le piante, hanno vissuto praticamente con questo dono della natura, questi, diciamo, oggetti naturali che hanno stesso diritto, diciamo, nella natura che ha l'uomo e gli altri animali, e che purtroppo ciò non viene riconosciuto, visto come noi trattiamo i boschi, le selve e, diciamo, le stesse piante anche domestiche, dalle quali otteniamo dei frutti indispensabili per la nostra sopravvivenza. Bene, questi ragazzi, conoscendo la vita delle piante e come l'uomo può raccordarsi con le piante, sono sopravvissuti nella foresta da soli ragazzi, il più giovane aveva 2 anni e sono sopravvissuti fin tanto che i soccorsi sono riusciti a individuarli, raccoglierli e riportarli, diciamo, tra la popolazione cosiddetta civile. Quindi ecco, l'uomo parlava con le piante e oggigiorno ci sono soltanto dei selvaggi che ci parlano. Ma purtroppo l'uomo parlava anche con gli animali. Parlava con i suini, parlava con le galline, addirittura le galline erano considerate, diciamo, divinità. E l'abbiamo detto in altre occasioni che alcuni popoli, diciamo, quando vivevano con queste galline domestiche, non addomesticate come possono essere, diciamo, altri animali, in modo particolare i cavalli o i bovini o le pecore, ma animali che sono entrati nel nucleo familiare e fanno parte del nucleo familiare, come il cane, per esempio. Oggigiorno il nome scientifico veramente del cane dovrebbe essere Canis lupus familiaris, per dire che fa parte della famiglia dell'uomo il lupo e il cane, diciamo, che nella sua, diciamo, evoluzione è riuscito a convivere con l'uomo e ad offrire tanti di quei servizi che oggigiorno la nostra società si troverebbe in grande difficoltà se non avesse l'aiuto del cane. Basti pensare come i cani individuano coloro che sono stati coinvolti in frane, in crolli di case, come riescono con l'olfatto e con chissà ancora con che cosa che noi non sappiamo ad individuare e indicare dove ci sono i sopravvissuti. Ma l'aiuto che i cani danno ai ciechi, la guardia che stanno facendo, è tutta una serie di iniziative, diciamo, che senza la loro collaborazione la nostra società si troverebbe in grave imbarazzo. Il cane. Ma come noi comunichiamo con il cane? Comunicavamo con il cane, c'è ancora qualche fortunato che riesce non solo a comunicare, ma a insegnare agli uomini, ai cani, a comunicare tra di loro. Perché anche i cani hanno non delle lingue, ma dei dialetti particolari. E non sempre l'uomo riesce a conoscere, a capire, a comunicare con un cane quando viene ceduto ad un altro uomo. Ebbene, ci sono delle strutture che riescono a comunicare come si insegna l'inglese, come si insegna il giapponese. Oggigiorno ci sono delle strutture che riescono a dire come si insegna a comunicare con i cani. La mimica, recepire certi movimenti. Ecco, e se magari uno ha imparato, un cane ha imparato una lingua, con il nuovo padrone ha, diciamo, la necessità di riimparare. Esperienza di questo tipo le sta facendo anche mia nipote, che ha, diciamo, un cane, diciamo, che è uscito dalla cucciolanza per convivere con un altro cane che l'ha già superata e stanno vivendo, uno di grossa taglia, diciamo, ospite, e uno di piccola taglia già inserito nella famiglia. E le difficoltà che all'inizio avevano e sempre più come le stanno superando e come, diciamo, riescono a colloquiare con la, chiamiamola padrona, ma non è neanche giusto, con la loro amica che li ospita, ecco. Ma parliamo di cani, ma potremmo parlare anche di suini. Anzi, io vorrei raccontarvi una favola molto bella che riempie una lacuna che ha il libro pubblicato dal Circolo Istria, dalla fattoria, dal paradiso terrestre alla fattoria degli animali, che un po' ricalca quello che è il libro dalla fattoria degli animali, diciamo così, alla, diciamo, paradiso terrestre. Ecco, gli uomini e i suini sono in conflitto per chi dovrà essere il direttore, il padrone, possiamo dire, di questa nostra fattoria. I conflitti sono esplosi e il suino, chiamiamolo suino, ma in questo caso ancora porco, vuole comandare nel modo più assoluto. E noi abbiamo fatto un libretto, però il suino non c'è. E allora uno potrebbe dire, ma come? Tu vuoi, diciamo, ripresentare la fattoria degli animali, quella famosa, conosciuta in tutto il mondo, e non ci metti dentro il suino, che è il protagonista più importante. E certo, non ce l'ho messo perché lo voglio raccontare a voce, perché mi dà un aiuto un grosso commediante greco. Allora, in questa fattoria, il nostro amico, il grande fuggiasco di Troia, con la sua barca e i suoi marinai, arriva alle grotte del Circeo. Lì incontra la maga Circe, e la maga Circe li cattura con i suoi malefici e li trasforma in suini, come aveva già fatto con altri marinai greci. Dopo un po' di tempo il nostro amico Ulisse dice: senti, tu fammi il favore, rimettimi a fare l'uomo e fai in modo che i miei compagni ritornino ad essere uomini, che io li riporto a casa. Ecco. E la maga Circe gli fa: ma guarda, io ti dirò che tu credi che questi uomini, oggi ancora suini, abbiano piacere di essere trasformati in uomini? Ma non è mica vero, prova a chiedere a quello lì. E quello lì, che era un uomo ancora porco, e fa: no, io sto bene come sono, perché ho tutto quello che mi serve. Da mangiare, da bere, l'ospitalità, non ho grandi necessità, ma senti, io ti posso portare soltanto un esempio di come vivo io da suino a come vivi tu da uomo. Quando tu morirai, se tutto ti va bene, andrai a concimare la terra. Pensa un po', in compagnia di qualche verme, di qualche insetto, di qualche cosa. Sai che cosa farò io quando morirò? Verrò trasformato in prosciutti, in salami, in salsicce, e sarò la gloria dei suini. Tutti mi ameranno, tutti mi cercheranno, tutti vorranno, diciamo così, essere ospiti nella tavolata nella quale io sarò la prima persona. Ecco la differenza tra te e me, suino, e te, uomo. Questo così si chiude la fattoria degli animali, dando il giusto significato, diciamo, a un po' uno scherzo, ma che ti mette nelle condizioni di vedere come il mondo è cambiato. No? Dico, ma il rapporto con il suino? Il suino è venuto vicino alla casa dell'uomo a mangiare i rifiuti, è diventato, diciamo, il cosiddetto salvadanaio. Salvadanaio della famiglia, che soprattutto nei periodi critici invernali, quando non ci sono i frutti vegetali, non ci sono frutti, diciamo, delle piante, riescono a far sopravvivere l'uomo con le carni di suino che sono state stagionate e sono, diciamo, assieme ai formaggi trasformati dal latte in formaggio, in cibi di sopravvivenza per l'uomo. Ecco l'utilità anche di questi animali, quanto siano importanti. Ma nel corso, diciamo, di queste nostre trasmissioni, noi vorremmo, già come preannunciato, una collaborazione col Circolo della Fotografia Triestina, no? Ma soprattutto scrivere un quadernino da utilizzare assieme a tutte le fotografie che noi abbiamo fatto sul rapporto ape e uomo, come l'uomo riesce a comunicare con l'ape, e lo dirò nel momento giusto, ma quante migliaia di ragazzi sono venuti nelle lezioni che noi abbiamo fatto presso le nostre, diciamo, apiario, soprattutto presso quello del Parco della Concordia, dove ospitavamo, diciamo, pecore, capre, asini, api e tutte, diciamo, le essenze autoctone dell'ulivo e della vite. Avevamo creato il Parco della Concordia anche perché ospitavamo ed eravamo soci di etnia italiana e di etnia slovena. E queste due etnie sono riuscite a lavorare in modo tale da riportare sul territorio il famoso bovino istriano che era sparito, cacciato via dalla meccanizzazione e privato il nostro territorio del Carso e il territorio istriano sloveno, diciamo, dalla presenza di questo nostro caro amico che è stato indispensabile negli anni in cui l'unica forza lavoro era rappresentata dal bovino nella rattura, nel taglio degli alberi, nel trasporto, diciamo, di tutte le mercanzie necessarie, diciamo. E oggigiorno l'abbiamo, diciamo, perso? No, l'abbiamo recuperato e si è andati a recuperarlo dove? Laddove c'era un centro genetico proprio nelle Puglie e nella Calabria, che una volta quella regione si chiamava tutta quanta le Calabrie. Lì ci sono degli altopiani dove hanno recuperato il vero pascolo, il vero bosco diluito, dove nel bosco, a differenza di tanti altri popoli scienziati, diciamo, può pascolare la pecora, la capra e vivere l'albero in perfetta armonia. La capra non distrugge l'albero, non lo scorteccia, ma permette all'uomo addirittura di piegare l'albero nelle condizioni di poter, diciamo, utilizzare poi le nuove forme nella realizzazione di imbarcazioni e di altre strutture. Ecco, la conoscenza della natura ti permette di ottenere delle cose meravigliose senza danneggiare. E poi altri animali. Un qualche cosa di commovente è il rapporto tra l'asino e i poveri bambini ancora, diciamo, che soffrono, diciamo, di non aver ancora partecipato in modo completo nel rapporto con la natura e con i loro compagni e amici. L'asino li individua, gli si avvicina e con le guance si accarezzano. Il ragazzo con l'asino, qualcuno, qualche genitore magari rimane un po' così, ma poi si accorge che è più, diciamo così, affettuoso l'asino e più accolte sono le manifestazioni di affetto fatte dall'asino che non quella del fratello o della sorella del bambino, ecco, che essendo un ragazzo ancora un po' in difficoltà, magari lo trascurano, lo abbandonano e non giocano con lui, mentre l'asino, chissà perché, ha questa dote, questo, diciamo, messaggio e questa missione di recuperare dei ragazzi in grande difficoltà. Ma questi sono dei singoli esempi che poi possono essere, diciamo, utilizzati anche con altri animali, con la capra. Per esempio, la capra oggigiorno, diciamo, è il simbolo, diciamo, delle divinità greche. E l'Istria si è accaparrata a questo simbolo, che è il simbolo la capra. Ma la capra ha diverse funzioni, come simbolo degli dei greci, ma anche come, diciamo, sorella della famiglia, perché una volta ogni famiglia contadina aveva la sua capretta legata con una catenella, con un chiodo infisso nel terreno, e ogni giorno la posizione veniva cambiata per permettere alla capra attorno a casa di avere il suo pascolo fresco, pronto già alla mattina per soddisfare le sue esigenze. Ecco. Senza andare a raccogliere foraggi, farli essiccare, la capretta aveva la possibilità di gustare il suo alimento attraverso il gusto che diciamo che c'è, qualcuno dice che non c'è, ma qualcuno non sa neanche un cameriere che cosa significa avere il caffè con un bicchiere di latte. Magari ti portano prima il caffè e dopo mezz'ora vorrebbero ancora darti il bicchiere di latte. Perché? Perché la bocca e le nostre papille hanno bisogno di essere lavate dal gusto precedente del cibo assunto prima di prendere il caffè. E allora con l'acqua ti lavi la bocca per avere la bocca fresca, perché è il senso del gusto, il senso dell'acido, il senso del salato, sono, diciamo così, accessibili immediatamente. Ma perché? Perché sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Se tu sudi, hai bisogno di andare a ricercare il salato per riequilibrare la tua pressione osmotica. Se tu sei in ipoglicemia, hai bisogno di andare a cercare un po' di zuccheri per poter rimettere in equilibrio la tua struttura, diciamo così, zuccherina all'interno del tuo sangue. E questo vale per rifiutare alcuni cibi acidi, magari perché l'acido non è gradito, e quindi la bocca ti serve come massima difesa assieme all'olfatto per allontanare le puzze e il cibo che puzza, o per allontanare i cibi, non mangiare i cibi che ti fanno male. Ecco, quindi il rapporto con la natura, già da quando l'uomo ha cominciato a camminare con due gambe e con le mani grattarsi la testa perché non sapeva che cosa fare, a un certo momento ha incominciato ad apprezzare le sue, diciamo, capacità di vita nell'ambiente che oggigiorno è frequentato quasi solo esclusivamente dai cosiddetti selvaggi. Ecco, quindi tutto un qualche cosa che ne vorremmo recuperare. Perché? Ma perché vorremmo fare sto quadernetto? Per spendere soldi? No. Noi lo vorremmo dare assieme a un qualche cosa che abbiamo sospeso con il virus che è venuto a darci fastidio. Abbiamo sospeso le visite negli apiari, ma le riprenderemo perché abbiamo migliaia e migliaia di testimonianze di quanti giovani, bambini delle scuole materne, bambini dell'ultimo anno delle scuole medie superiori, ma anche i professori hanno frequentato i nostri apiari, e noi vorremmo recuperare questo rapporto e fare in modo che i giovani riacquistino il sapore di vivere in natura. Ecco, il nostro tempo è esaurito, noi diamo ai nostri ascoltatori un buon arrivederci, e questo discorso non lo dimenticheremo assolutamente, e siamo sicuri che faremo il quadernino da poter dare ai nostri giovani delle nostre scuole che verranno a seguire le lezioni sulle api. Ai nostri ascoltatori un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.